Due minuti dopo le 20, un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro, benvenuti. E dunque è ufficialmente iniziata la seconda era Trump. Il 47esimo presidente degli Stati Uniti ha giurato oggi a Washington, a Capitol Hill, nei luoghi che 4 anni fa i suoi sostenitori assaltarono. Ha tenuto il suo discorso che ormai penso tutti quanti voi abbiate già iniziato a sentire, i vari estratti che sono ormai stati diffusi, pubblicati dalle TV e sui siti principali. Un discorso di 30 minuti in cui Trump ha promesso l'inizio di una nuova età dell'oro.
The golden age of America begins right now.
The Golden Age of America, l'età dell'oro dell'America che inizia adesso. Parliamo di questo stasera, ovviamente all'orizzonte delle 20. Benvenuti un'ora insieme fino alle 21. In questo speciale extra large rispetto alla nostra consuetudine, un'ora e non mezz'ora. Per analizzare tutti i dettagli di questo discorso molto importante, questa giornata di insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti. Un discorso dai toni molto accesi in cui il nuovo inquilino della Casa Bianca ha annunciato quella che sarà la sua agenda, i primi provvedimenti che di fatto ricalcano le promesse che ha fatto in campagna elettorale. Deportazione di milioni di migranti, dazi contro i paesi stranieri, fine del Green Deal, l'uscita ad esempio dagli accordi di Parigi come già aveva fatto durante il suo primo mandato. E poi ancora altri passaggi in cui Trump ha confermato quelle che sarebbero le mire degli Stati Uniti neoimperialisti, almeno quelli che lui vorrebbe. Le mire espansionistiche sul canale di Panama, ad esempio. Insomma, un discorso che ci offre diversi spunti che proveremo ad analizzare questa sera con i nostri ospiti e i nostri inviati, soprattutto a Washington. Saluto il primo, che è Roberto Festa, nostro inviato alla cerimonia di insediamento. Ciao Roberto.
Ciao, buongiorno Mattia, buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori.
Buonasera a te Roberto. Allora, innanzitutto le tue impressioni, un discorso di 30 minuti a braccio di Trump, dai toni anche quasi messianici, no? Ha detto di essere di nuovo lì per fare l'America grande, grazie a Dio che lo ha salvato. Insomma, ci aspettavamo anche questo aspetto folcloristico da parte di Trump, è stato così.
Ma allora sì, lui questa cosa comunque la continua a dire, l'ha detta anche nel discorso che aveva fatto quando ci fu appunto la sua nomina ufficiale alla convention da candidato repubblicano. Allora la mia impressione, lo dicevo prima nel GR, è che è stato un discorso soprattutto che ha cercato di mettere insieme tante cose diverse. Da un lato, quindi, Trump non può venire meno alle sue promesse elettorali, soprattutto appunto le promesse fatte alla sua base elettorale. Quindi c'è stato tutto il capitolo appunto che riguarda le deportazioni, che riguarda la designazione per esempio dei cartelli della droga come organizzazioni terroristiche internazionali, tutta l'enfasi mi è sembrata particolarmente interessante anche proprio da un punto di vista di lunghezza di questa parte all'interno del discorso, tutti i cosiddetti social issues, le questioni che hanno a che fare con i diritti civili, e quindi ci saranno solo due generi negli Stati Uniti, e quindi maschile e femminile, verranno cancellate tutte le politiche di inclusione e di diversità a livello federale, in particolare ha detto nell'esercito, no? Le politiche per esempio che permettono alle soldatesse di ottenere a carico appunto dell'esercito, del sistema sanitario, l'aborto, un ordine esecutivo sul free speech. Insomma, tutte queste cose qua sono state particolarmente interessanti. Dall'altro, e fanno parte diciamo del suo armamentario soprattutto retorico tradizionale, dall'altro lato però, come dire, lui ha cercato di rendere in qualche modo più plausibile e più accettabile la sua figura a una parte, a quella parte d'America, che comunque è una parte grossa, che non ha piacere appunto di vedere tornare Trump alla presidenza, e quindi c'è stata una parte in cui ha cercato, diciamo, di edulcorare la dottrina e i principi dell'America First, ha parlato molto molto, è stato di possibilità, non c'è altra cosa che gli americani sappiano fare meglio che l'impossibile, ha detto, quindi ha parlato di sogno, ha parlato di futuro, ha parlato anche di inclusione, ha reso omaggio agli ispanici e agli afroamericani che ha detto non l'hanno mai votato come anche qui. Bisogna in qualche modo fare un po' la tara, ecco, a quello che Trump ha detto, perché tante delle cose che ha detto bisogna vedere come si realizzeranno, e bisogna vedere se potranno realizzarsi. Quando lui per esempio dice, e il suo team l'ha confermato, che vuole con un ordine esecutivo mettere fine al diritto d'asilo e al diritto di cittadinanza, cosiddetto ius soli, se nasci sul suolo americano, statunitense, sei un cittadino statunitense. Ecco, lui dice che vuole cancellarli per decreto, ma non può, nel senso che esistono delle leggi, no? Esistono delle forme, il diritto di cittadinanza può essere cambiato solo con un voto del Congresso, delle assemblee statali, e i repubblicani, Trump non ha la maggioranza per farlo. La questione delle deportazioni resta, come dire, in qualche modo in sospeso. Chiudiamo i confini, chiuderemo i confini, ma i confini sono già chiusi. Cioè, noi entriamo negli Stati Uniti, i confini sono già chiusi. Bisogna capire appunto se verrà dichiarato lo stato d'emergenza, e quindi l'esercito verrà impiegato sulle frontiere, ma l'esercito, i generali, il Pentagono non vuole le proprie truppe lì. Tutta la questione è dedicata all'inflazione, non c'è mai stata, dice, un'inflazione record, non è vero. Quindi, come dire, bisogna fare la tara a quello che ha detto. L'altra cosa finale che mi sembra interessante è che c'è una trasformazione della dottrina dell'America First, che originariamente era dare prevalere dell'interesse americano. Chiudiamo i confini, chiudiamoci nei nostri interessi. Ecco, diciamo che questa America First oggi assume una dimensione più minacciosa, più nazionalistica, più imperialistica, e diventa in qualche modo un allargarsi dell'America sul mondo per i propri interessi.
Eh sì, fai bene comunque a ricordare, Roberto, che è sembrato quasi più un comizio piuttosto che un discorso di insediamento di un nuovo presidente, perché i toni sono sempre stati quelli, più o meno anche come quelli a cui abbiamo assistito ieri nel suo ultimo comizio vero e proprio. Roberto, ultima cosa prima di lasciarti andare, come si concluderà poi questa giornata dal punto di vista della prassi di insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca?
Ma allora, adesso io sono uscito un momento, stavo in un bar, lui sta facendo un lunghissimo discorso di suoi abbraccio, sta parlando da tre quarti d'ora di più di fronte ad una platea ormai stremata, con Mike Johnson, lo speaker del Senato, che lo guarda sorridendo da dietro, dall'altra parte c'è J.D. Vance. Allora, come si concluderà? Si concluderà come si conclude in genere, si concludono in genere le giornate dell'inaugurazione, che diciamo ha anche una forma, una prassi che è molto regolamentata, che è molto formalizzata, quindi una serie di balli delle diverse dell'amministrazione, dell'esercito, degli stati del Midwest, degli stati del Sud. Sembra appunto che lui firmerà i suoi ordini esecutivi, anche per una questione che ovviamente così di marketing politico, diciamo, di fronte alla folla dei suoi fan, dei suoi supporters, alla Capital One Arena. L'impressione generale oggi che ho avuto è di una inaugurazione che non ha davvero travolto la città, complice anche, come dire, il freddo che è notevolissimo, cioè non si riesce a stare all'aperto. Diciamo che di 250.000 che dovevano arrivare in un primo tempo per assistere, avevano comprato, gli erano stati distribuiti i biglietti, ne sono arrivati davvero pochi. La città è militarizzata, ovviamente, quindi jersey, quindi reti un po' dappertutto. Al tempo stesso però non è una città travolta dall'emozione e travolta dall'inaugurazione, niente a che fare per esempio con quello che ricordo nel 2008 Barack Obama, ma in parte niente a che fare neanche con l'inaugurazione di George W. Bush del 2004. Non c'è stata, e questa è un'altra cosa importante, non c'è stata la classica parata per la città del presidente appena eletto, quindi diciamo in qualche modo è stata un'inaugurazione un po' in minore, probabilmente non in minore saranno i premiati di Donald Trump.
E lo di certo, fa molto freddo lì a Washington. Roberto, sentiamo anche il vento nel tuo microfono. Ti lasciamo andare e ti ringraziamo moltissimo.
Ciao, ciao Mattia, ciao ascoltatori.
Roberto Festa, nostro inviato a Washington, che potrete sentire ovviamente negli altri nostri spazi di approfondimento e di informazione già a partire dal GR delle 22.30 e poi fino a domani mattina ritorneremo ovviamente a commentare il primo giorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Saluto adesso il nostro prossimo ospite che è Fabrizio Tonello, americanista, professore all'Università di Padova. Benvenuto Tonello.
Buonasera.
Buonasera professore, allora le è sembrato più un comizio quello di Trump di oggi o perché effettivamente molte delle cose che ha promesso difficilmente riuscirà a realizzare o invece ci dobbiamo preoccupare?
Sicuramente dobbiamo preoccuparci, ma quello che mi ha colpito del discorso di Trump è che sembrava un po' vecchio, senza energia, in tono minore, una retorica che abbiamo già sentito negli ultimi 8 anni, che ha ripetuto e continua a ripetere: da oggi il declino dell'America è finito. Beh, che ci sia un declino dell'America, guardando i dati sull'occupazione e sul prodotto interno lordo, sembra quantomeno dubbio. Ma Trump non sono mai piaciuti i numeri, se non quelli dei rating televisivi. Quello che mi ha colpito soprattutto è che non sembrava molto convinto, mancava totalmente l'energia del 2017, il discorso era assolutamente prevedibile, cioè tutte le caselle di immigrati, criminalità, dazi, ripristinare il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, eccetera, tutte le caselle sono state barrate, ma mancava l'energia. Bisognerà vedere poi cosa succede nella parte sostanziale, che sono appunto, come diceva Roberto Festa, gli ordini esecutivi che firmerà nel pomeriggio la notte per noi.
Ma mancava l'energia, professore, lei la legge, la interpreta come una sorta di, insomma, di virtù calma di chi sa che adesso per 4 anni ha la strada spianata, oppure una mancanza di energia perché non c'è più quel vigore di una volta? Come va interpretato?
Ma Trump chiaramente è invecchiato, questo si è visto anche dalla campagna elettorale, è un uomo di 78 anni, che sono poi 78 anni di stress e di fast food, quindi non precisamente un elisir di lunga vita. Poi è capace di fare cose assurde e cose pericolose, già solo la sua posizione per quanto riguarda il riscaldamento globale, il suo tenace sostegno ai combustibili fossili. No?
E l'uscita dagli accordi di Parigi di nuovo?
Sì, ci vuole un anno circa per uscire dagli accordi di Parigi, ma comunque il Trump non ha mai smesso di dire il drill, baby drill, trivellate ragazzi, trivellate. E quindi vedremo da questo punto di vista, dal punto di vista della lotta al riscaldamento globale, delle notizie estremamente negative nei prossimi 4 anni. Poi ci sono le solite vanterie, l'accordo con Putin in Ucraina nel giro di 24 ore, ore ne rimangono solo 22 e io dubito che succeda qualcosa non in 22 ore ma in 22 giorni, se non altro perché abbiamo a che fare con personaggi tosti non solo come Putin, ma anche come Zelensky, che si gioca la sua sopravvivenza politica.
Certo. Professore, tornando invece alle le parole del discorso, quelle relative alle mire, ipotetiche mire espansionistiche degli Stati Uniti, ci riprenderemo il controllo di Panama, lo aveva già detto, adesso lo ha confermato. In che direzione vanno questi Stati Uniti sotto il profilo internazionale? Torna un'America imperialista?
L'America non ha mai smesso di essere imperialista, però un imperialismo diverso, quello che ci annuncia Trump, più ottocentesco direi. Gli Stati Uniti non hanno acquisito nuovi territori da decenni, il Puerto Rico e il Guam sono lì, ma tra l'altro senza lo statuto di essere membri a parte intera, cioè non sono stati, ma non è mai stato un paese dopo la fine dell'Ottocento, in particolare dopo la fine della guerra con la Spagna nel 1899, dedito ad acquisizioni territoriali. Adesso invece sembra di sì. Panama naturalmente è un asset strategico, anche se le navi di tutti i paesi transitano tranquillamente e non sembra che questo presenti particolari ostacoli. Invece c'è la questione Groenlandia, perché la Groenlandia è legata alla Danimarca. La Danimarca è un paese dell'Unione Europea e della NATO, quindi sarebbe effettivamente quasi incredibile, sarebbe un ritorno agli anni 90 dell'Ottocento, che tutti i trattati firmati, il trattato della NATO e gli accordi, tutti i vincoli dell'Unione Europea e dell'ONU venissero gettati nella pattumiera con un tratto di penna. Questo forse è una delle cose più incredibili che Trump dice. Il fatto che poi riesca a realizzarla è un altro conto.
E vedremo. Trump che intanto sta firmando i primi ordini esecutivi live da Washington, dalla Casa Bianca. Le TV mostrano le immagini di Trump che sta firmando i primi atti. Grazie professore Fabrizio Tonello per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Alla prossima. Fabrizio Tonello, professore americanista all'Università di Padova. Saluto Michele Migone in collegamento con noi. Ciao Michele. Michele Migone, se ci senti? Eccoti qua. Michele, ci senti?
Eccoci qua. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Michele. Allora, abbiamo già incominciato a dire diverse cose con Festa e Tonello. C'è un segno, secondo te, del discorso che va inquadrato, messo molto a fuoco?
Ma guarda, in realtà forse l'immagine più emblematica di oggi è stata quella che si è vista prima del discorso, quando le telecamere hanno inquadrato la parte sinistra dell'emiciclo, dove erano seduti i familiari di Trump, i membri del suo gabinetto e poi i grandi capi dell'industria tech. C'era Elon Musk, c'era Jeff Bezos, c'era Mark Zuckerberg, insomma tutti lì nella stessa parte, a far parte tutti quanti della stessa famiglia e dello stesso, in qualche modo, parte politica. Secondo me quella è stata probabilmente una delle immagini più emblematiche di oggi. E poi l'altra immagine emblematica è stata la partenza di Joe Biden, partire con l'elicottero come si fa usualmente in queste occasioni, cioè nel corso della dopo la cerimonia il presidente uscente prende l'elicottero, viene portato alla base di St. Andrew e da lì con l'aereo poi riparte verso la propria destinazione originale, e c'è stato un piccolo discorso di Joe Biden in cui lui ha detto che abbiamo sentito quello che ha detto e la lotta deve andare avanti in ogni modo, in qualsiasi modo dobbiamo portare avanti questa lotta. Biden lascia un'eredità di un partito democratico e di una America democratica, in questo momento è capo, l'abbiamo visto nel corso di questi giorni, l'abbiamo già detto. rispetto a 8 anni fa, al primo mandato di Trump a Washington. Questo weekend le marce non erano certamente alla stessa altezza di 8 anni fa, se c'erano 500.000 persone nel 2017, questo sabato e domenica c'erano al massimo 50.000. Ed è per quello che l'impressione che si ha è che appunto Trump abbia colto bene questo senso e senta di avere davanti a sé una sorta di autostrada spianata. Forse anche per quello che tutto sommato può permettersi di assumere toni istituzionali all'interno di una cerimonia solenne come quella del giuramento, ma poi dopo nella sostanza fare ripetere le stesse cose. Il problema è che poi queste cose le metterà in pratica. È vero che ci sarà la difficoltà, perché comunque in ogni caso pesi e contrappesi rimangono nel sistema democratico americano ancora per adesso, ma gli ordini esecutivi che è dato a firmare e che verranno portati davanti alle corti dagli stati o dagli attivisti o da altri soggetti, poi alla fine riescono ad andare alla Corte Suprema. La Corte Suprema, come sappiamo, ha la maggioranza conservatrice, e quindi è probabile che poi lì il gioco rimanga quello. Controllando il Senato, avendo una risicatissima maggioranza alla Camera, la Casa Bianca, la Corte Suprema, sapendo che tra 2 anni ci sono elezioni di medio termine, Trump sa che se vuole modellare adesso l'America secondo il suo credo, lo deve fare in questo momento. Un'America che deve andare dietro la sua agenda. È stato molto chiaro nel discorso. È stato un discorso che ha anche allargato appunto alle minoranze, agli afroamericani, ai latini, che per la prima volta i latini in particolare l'hanno votato, però anche gli afroamericani. Però tutto questo all'interno di una composizione che deve essere, come dire, fatta sullo stampo della sua agenda politica per quel paese. E questo è abbastanza pericoloso, perché insomma, in qualche modo abbiamo capito con il suo discorso qual è la sua agenda, sia per l'interno sia per l'esterno. E quindi mi pare di comprendere che inizia una nuova era dell'oro, ma questa era dell'oro è un'epoca pericolosa, insomma.
Eh sì. Michele, grazie mille.
A te, a voi.
Michele Migone, insomma, ci spiegava come la forza di Donald Trump in questo momento e di chissà di avere la strada spianata, e che forse per modellare gli Stati Uniti allora deve farlo in questi primi 2 anni, quando la sua forza è ai massimi. Saluto adesso Marina Catucci, corrispondente del Manifesto dagli Stati Uniti. Ciao Marina.
Ciao a te e ciao agli ascoltatori.
Marina, tu dove sei stata oggi? Ti chiedo anche a te l'immagine che più ti ha colpito di questa cerimonia.
Allora, io sono a Washington da 3 giorni ormai, e mi ero rifugiata in un bar perché non erano state cancellate tutte le credenziali per poter entrare a vedere la cerimonia di persona, quindi sono rimasta fuori come la maggior parte del popolo MAGA, e come la parte del popolo MAGA mi sono rifugiata in un bar a vedere la cerimonia negli schermi, tutti gli schermi che c'erano in questo locale. Oggi non trasmettevano il football, ma trasmettevano l'insediamento di Trump per la seconda volta alla Casa Bianca. Cosa mi ha colpito di più? La cosa che più mi ha colpito, devo dire, è stata questa atmosfera per 3 giorni di città assediata, dove i cittadini di Washington se ne sono andati. Washington ha votato per il 93% per Kamala Harris, è una città di tradizione democratica, coriacea, e moltissimi se ne sono andati, era svuotata da locali ed era stata assediata dal popolo MAGA. Questo è un termine che ho sentito da uno dei pochi residenti con cui sono riuscito a parlare, che mi ha detto: mi sento sotto assedio, come se fossero arrivati i barbari.
Come se non fossero passati, si fosse tornati indietro di 4 anni quasi.
No, proprio una cosa diversa. Proprio una cosa diversa, perché questo 4 anni fa era un assalto di disperati, questo invece era un momento di trionfo. E quando io parlavo con le persone, quando facevo delle interviste, quello che trovavo di fronte a me erano delle persone gentili, che mi dicevano cose tipo: finalmente smetterà il caos, finalmente saremo pacificati, finalmente questo paese sarà unificato. Io direi: ma voi, secondo voi, questa cosa la creerà Trump? Cioè, cosa è sfuggito? E poi questa sera anche un po' di festa, un po' paesana, di bandiere ovunque, cioè quello che diceva Walter Benjamin dell'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica, era un'apoteosi, c'era questo ogni tipo di lavoro artistico con sovrapposto alla Gioconda, alla faccia di Trump. Trump era ovunque, ed era le penne con cui Trump avrebbe, la riproduzione della stessa penna con cui Trump avrebbe firmato gli atti, gli ordini esecutivi, venduta per $5. Quindi un po' come dire, ti puoi comprare qualsiasi cosa di simbolo democratico e poi farlo diventare quello che vuoi tu. Sì. Quindi questa è un'altra cosa che mi ha veramente molto colpita. Volevo dire.
Vai Marina.
Scusami, dimmi tu.
No, dici pure l'altra cosa che ti ha colpito.
Che poi che tutte queste persone che erano fuori all'addiaccio per giorni, gente che arrivava, molta gente che arrivava dall'Europa. Quindi gente che mi diceva: io vengo dall'Olanda, io vengo dall'Irlanda, io vengo dalla Spagna e sono qua per venire a vedere la persona che salverà l'Europa. Quindi non soltanto erano arrivate molte persone da tutti gli Stati Uniti, magari guidando per 13, 15 ore, 16 ore, e tutte queste persone sono rimaste fuori, sono rimaste in un bar a vedere la stessa cosa che avrebbero potuto vedere nei salotti delle case loro.
È molto interessante. Perché? Anche questa immagine. Marina, io ti volevo chiedere dei democratici, visto che le hai citati gli abitanti che hanno votato democratico e che tu ci restituivi il loro umore, insomma, amareggiati per questa giornata. Michele Migone ci spiegava come in questo momento il Partito Democratico è sostanzialmente KO. Biden ha firmato alcuni provvedimenti prima di lasciare, la grazia preventiva ad alcuni esponenti, funzionari pubblici che potrebbero essere bersaglio di Trump nei mesi a venire. Dici qual è lo stato d'animo dei democratici, anche insomma lo stato di salute in questo momento in vista di una possibile opposizione da qui ai prossimi mesi?
Beh, quello che ho visto come differenza è che nel 2016 l'opposizione è partita di pancia dalle strade, no? C'è stata immediatamente la Women's March, la prima manifestazione contro Trump è stata a New York il giorno dopo la sua elezione a novembre, c'è 200.000 persone per strada. Questa volta è molto diverso, le manifestazioni non sono manco delle vere e proprie manifestazioni, sono dei gruppi di lavoro che si riuniscono e fanno una marcia, cioè quello per il diritto all'aborto, quello per il diritto agli immigrati, eccetera, eccetera. E più quello che mi diceva una delle persone che avevo intervistato, questa attivista, mi diceva: l'altra volta era una questione di pancia e che noi delegavamo qualcuno a difenderci, a dire: non ci piace questa cosa, aiutateci, difendeteci. Questa volta è diverso, vogliamo difenderci da soli, quindi organizzando dei gruppi di supporto legale, dei gruppi di aiuto anche pratico per le parti più vulnerabili. E questa è una cosa, è un movimento molto più pragmatico. E anche nel 2016 ci è voluto un anno prima che i democratici vincessero un'altra elezione. Tutte le elezioni, anche piccole, quella del sindaco, il governatore, continuavano a vincere i repubblicani. Questa volta non ne sono così convinta. E sempre un'altra risposta che ho avuto da un delegato che avevo intervistato democratico, diceva: quando ha vinto Biden nel 2020 tutti continuavano a dire: sì, ma il paese è spaccato perché Biden ha vinto di soltanto 7 milioni di voti, c'è l'altra metà del paese che invece ha votato per Trump. Ecco, questa volta lui ha vinto con 3 milioni di voti scarsi, perché non si ripete la stessa cosa? Perché non si ripete dire: il paese è spaccato, però guarda che c'è metà d'America che non è con Trump.
Eh sì, è una bella incognita che tu ci poni lì, staremo a vedere poi come evolverà nei prossimi mesi. Grazie Marina Catucci.
Sarà una maratona.
Eh sì, una maratona.
Un abbraccio.
A te Marina, un abbraccio. Marina Catucci, corrispondente del Manifesto dagli Stati Uniti. Abbiamo un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo insieme ad analizzare questa intensa giornata, la seconda prima giornata di Donald Trump alla Casa Bianca. Le 20:32 minuti, Radio Popolare, siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte delle 20, questa sera in versione extra large fino alle 21 per commentare la prima giornata del secondo Donald Trump, la seconda era di Donald Trump iniziata alla Casa Bianca oggi. Stasera non c'è Jailhouse Rock che ci ha lasciato spazio e ringraziamo ovviamente tantissimo per averci dato la possibilità di continuare a commentare questa giornata. L'orizzonte delle 20 va avanti fino alle 21 e poi ve lo anticipo, dalle 21 alle 21.30 una playlist musicale sugli artisti che in tutti questi anni, i cantanti che si sono battuti contro Donald Trump. Non perdetevela dalle 21 alle 21.30. Ma continuiamo il commento allora di questa giornata insieme al nostro prossimo ospite che è Leonardo Bianchi. Benvenuto Leonardo.
Buonasera a tutti e tutte.
Giornalista, scrittore, esperto di destre globali, internazionali, autore di una newsletter Complotti che vi invito sempre a recuperare. Leonardo, oggi una delle immagini che insomma verrà ricordata è la platea che ha assistito al giuramento di Donald Trump, e in quella platea c'era ovviamente Elon Musk, il braccio destro di Donald Trump in campagna elettorale e anche nella futura amministrazione, ma anche c'era l'elite della Silicon Valley, i grandi miliardari delle big tech. Che cosa ci dice tutto questo? Poi arriveremo anche a Meloni.
Ci dice che questo secondo mandato di Trump è e sarà molto diverso dal primo mandato. Proprio a guardare solo guardando la platea si vede appunto come ci sono tutti quelli che vengono chiamati broligarchi, cioè i nuovi oligarchi, diciamo, che si rifanno all'ideologia. L'ideologia bro, diciamo così, quindi quella che è un diminutivo di brother, cioè fratello, quindi quella ipermaschilista, libertariana, l'ala destra della Silicon Valley, diciamo. E nel 2016 non c'era nessuno di questi. Questa è la grande differenza, che segnala un cambiamento sismico, direi, a livello economico, politico e soprattutto anche culturale. La recente svolta maga trampiana di Zuckerberg è lì a dimostrarlo. L'unico che aveva, diciamo che tutta la Silicon Valley e quindi tutto il settore tech, buona parte del settore tech statunitense, ha seguito la strada di Peter Thiel, che è appunto uno dei più cofondatore di PayPal insieme a Musk, nonché anche la mente reazionaria e libertariana della Silicon Valley. Nel 2016 era l'unico praticamente ad aver scommesso su Trump e a sostenerlo, ad averlo proprio anche attivamente finanziato. Nel 2024 gli sono andati tutti dietro, a testimonianza che ormai la figura politica di Trump non è più un'anomalia della storia, come è stata erroneamente descritta nel 2016, ma è la traiettoria che hanno deciso di prendere gli Stati Uniti, che è quella. Qua riprendo un'espressione dello storico Lorenzo Castellani che mi pare molto, molto adatta, che è quella di un'accelerazione reazionaria, cioè cercare di tenere insieme da un lato una nuova oligarchia globale con base statunitense, che è quella dei Musk, degli Zuckerberg, e dall'altro quella di diciamo portare avanti i temi classici del trumpismo, quindi protezionismo, un feroce razzismo che appunto è già iniziato oggi e il ritorno tra virgolette a valori tradizionali e quindi a posizioni fortemente omolesbobi transfobiche che hanno anche tra l'altro che oggi sono insomma la transfobia è stata uno dei fili conduttori del discorso sì. Di insediamento di Trump.
Eh sì, e lo scenario che ci descrivi è proprio questo, quello che vediamo. Ti leggo Leonardo un messaggio che ci arriva su Telegram da Vincenzo e ci dice proprio questo: sul palco gli oligarchi, i MAGA, cioè il popolo MAGA, Make America Great Again, ai margini invece, fuori dall'arena. Chissà quanto tempo ci metteranno a capire, ma in realtà sta proprio nel sodalizio tra queste due diverse realtà, quasi gli antipodi, la forza di questa nuova destra internazionale, non soltanto negli Stati Uniti.
Sì, appunto è il concetto di accelerazione reazionaria, cioè tenere insieme due leghe che tra virgolette non dovrebbero stare insieme, ma che invece riescono a trovare una sintesi nella figura di Trump. Però, e qua tengo a sottolinearlo, è un esperimento, non è detto che vada avanti, non è detto che fini tutto liscio. e già ci sono delle divisioni all'interno del mondo MAGA, perché, giusto per ricordarlo, qualche giorno fa c'è stata una sorta di, diciamo così, guerra civile interna tra Musk e alcuni influencer trampiani sulla questione dei visti per i lavoratori specializzati. Nel senso, la base MAGA è fortemente razzista, e questo, su questo non ci piove. La piattaforma, quella dell'America First, a tutti i costi. E Musk invece è una persona che è entrato negli Stati Uniti anche grazie ai visti per i lavoratori specializzati, e la Silicon Valley utilizza tantissimo questo tipo di visti. Quindi c'è una parte inconciliabile tra la base più radicale del movimento MAGA, che fa capo, diciamo così, a Steve Bannon, che è stato ex consulente strategico durante il primo mandato, e Elon Musk. Quindi questa sarà una tensione che io credo correrà per tutto il mandato, per tutto questo secondo mandato, e non è detto che, e non c'è ancora bisogno capire chi sarà il vero vincitore. E la partita è molto aperta sotto questo punto di vista. Il movimento è molto meno granitico di quello che può sembrare, ecco.
Potrebbe deflagrare in un momento di questi 4 anni, tu dici, insomma. Su che cosa, secondo te? Su quale aspetto?
Io penso su immigrazione e sull'ego, anche, direi, perché anche qui ci sono già segnali sul fatto che la presenza di Musk sta diventando sempre più ingombrante, nel senso che chiaramente Musk si è comprato, diciamo così, un posto nell'amministrazione, nella nuova amministrazione, e però
sta ritagliando uno spazio sempre più importante.
Sì, sta allargando, sì. Cioè, comunque è Trump, il movimento MAGA dice chiaramente: noi siamo pro Trump, non pro Musk. E quindi Musk si deve adeguare alla nostra agenda. Il punto è che l'agenda di Musk e anche dei broligarchi come lui non necessariamente allineata con quella trampiana, e probabilmente questo lo si vedrà anche sulla Cina, sui dazi, su questioni economiche, su come cercare di, diciamo così, imprimere una, come cercare di governare la globalizzazione o il decoupling, eccetera, o questa nuova fase, insomma, certo, in cui stiamo entrando.
Ma Steve Bannon, dunque, gioca ancora un ruolo in qualche modo importante dentro la cerchia di Trump, o è ai margini?
Questa è una bella domanda, perché ormai, cioè, Bannon è uscito dalle grazie del presidente da un po' di tempo, però è ancora, diciamo così, è ancora una voce molto ascoltata all'interno
del popolo, del movimento
all'interno, sì, della base del movimento, e soprattutto è la persona che è ideologicamente e culturalmente più attrezzata a, diciamo, dare degli input, a stabilire quali devono essere le linee guida, su quali messaggi focalizzarsi. Quindi, e tra l'altro, è anche uno dei precursori della svolta podcast della comunicazione dell'ultradestra repubblicana. Quindi è ancora una persona che, pur non essendo nella cerchia di Trump, comunque ancora una certa influenza, soprattutto ideologica, e diciamo fa anche un po' da collante di varie anime che si muovono all'interno del movimento che sostiene il presidente.
Certo. Leonardo Bianchi, tra poco ti faccio un'ultima domanda che ci riguarda da vicino, perché appunto riguarda Giorgia Meloni, la sua presenza oggi a Washington. Prima però voglio salutare un'altra nostra ospite che è già collegata con noi, che è Arianna Farinelli, politologa, scrittrice, è stata anche insegnante universitaria negli Stati Uniti. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buonasera.
Allora, torno da Leonardo Bianchi velocemente. Leonardo, per arrivare a Meloni, Meloni era l'unica leader europea presente oggi alla cerimonia di insediamento, era a fianco a Javier Milei, il presidente argentino. Si rinsalda, insomma, quello che già raccontiamo da mesi, quell'asse sovranista, nazionalista, che da Roma arriva fino a Washington, agli Stati Uniti di Donald Trump e di Elon Musk. Per quale obiettivo, secondo te?
Allora, l'obiettivo credo che sia è legato anche a quello, e questo è un altro tema che sto cercando di sottolineare anche in questi giorni tra articoli, newsletter, eccetera, è che uno dei nemici della prossima amministrazione trampiana è l'Unione Europea. su questo non ci piove, l'Europa in generale. Musk, abbiamo visto in queste settimane, si sta ingerendo moltissimo negli affari interni di Regno Unito, Germania, probabilmente lo farà anche la Francia prossimamente, e a noi non ha bisogno perché ha già una sponda. E quindi in questo senso Meloni sta cercando di ritagliarsi un ruolo di l'indebolimento dell'Unione Europea passa anche attraverso il, diciamo così, la caduta della contrattazione collettiva che passa attraverso le istituzioni europee, quindi Commissione,
dividi
eccetera.
E ti impera, come abbiamo detto diverse esatto. volte, sì.
E quindi Meloni sarà chiaramente uno dei terminali con cui Trump cercherà di fare i deal, cioè gli accordi. E in questo senso avere almeno quello che chiaramente sta cercando di ritagliarsi Giorgia Meloni è un ruolo di, diciamo, testa di ponte del trumpismo in Europa. Il punto è che anche qui, e chiudo, non è detto che questa scommessa possa andare bene, perché se veramente Trump dovesse iniziare a fare una politica aggressiva di dazi, l'Italia stessa sarebbe fortissimamente penalizzata, visto che gli Stati Uniti sono il secondo paese per esportazioni, quindi è un gioco pericoloso anche quello. In questo momento sta andando bene, non è detto che tra qualche anno o mese o quello che è sarà una scommessa vincente, ecco.
Un gioco molto rischioso, sì, sicuramente. Vedremo come andrà a finire, come si districherà Giorgia Meloni, soprattutto quando poi bisognerà arrivare al nodo delle questioni, e quei dazi saranno effettivamente sul tavolo, come Trump ha già annunciato.
Guerra in Ucraina non è andrà via perché Trump è tornato alla Casa Bianca.
Grazie Leonardo, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, vi ricordo la sua newsletter Complotti sulle destre internazionali. Risaluto adesso Arianna Farinelli, di nuovo in collegamento con noi. Buonasera professoressa.
Buonasera.
Politologa, scrittrice, è stata anche negli Stati Uniti, ha insegnato a New York, se non sbaglio. La sua prima impressione di questo discorso, Farinelli, ma soprattutto con lei volevamo capire: quello che ha annunciato oggi Trump è un attacco diretto a tutta una serie di diritti che erano principi fondamentali nella storia degli Stati Uniti, è così?
Sì, io sono rimasta molto, in qualche modo, anche stupita su certe cose che fanno parte appunto dei suoi ordini esecutivi, quelli che verranno promulgati nei prossimi giorni. È vero che alcune cose erano state già accennate, ma comunque per esempio dichiarare l'emergenza nazionale al confine meridionale è una cosa molto forte, anche perché non c'è nessuna emergenza nazionale al confine meridionale, cioè quello tra gli Stati Uniti e il Messico, semplicemente perché Joe Biden lo scorso giugno ha già promulgato un decreto per chiuderla quella frontiera, per tenerla molto più sotto controllo. Infatti i numeri ci raccontano questo, che non ci sono migliaia di persone in marcia verso il confine, che per esempio il famoso Darien Gap, che è questa giungla che divide la Colombia da Panama, lì passano ormai 5.000 persone al mese, l'anno scorso ne passavano 80.000. E legato a questo le grandi deportazioni nelle città santuario. New York, che è la mia città, è una città santuario. Cosa significa? Che le persone che non sono regolari godono di alcuni diritti. Per esempio New York da decine di anni ha il cosiddetto right to shelter, cioè se non hai un tetto sulla testa la città è obbligata a dartene uno. Infatti la città di New York ha accolto nel 2023-2024 165.000 migranti. Ora Trump dice che manderà gli agenti dell'immigrazione dell'ICE, li manderà nelle città santuario, e quindi Chicago, Los Angeles, San Francisco, Boston e New York. E vedere le persone deportate, sicuramente questa è una cosa che per noi cittadini americani, soprattutto per me che sono stata anch'io migrante per motivi di studio, è una cosa che colpisce molto. L'altra parte sono le politiche di diversità, uguaglianza e inclusione che Trump ha detto oggi vengono completamente smantellate a livello di governo federale, e sono quelle politiche che davano più opportunità alle donne e alle minoranze che appunto a causa della discriminazione sessuale, della discriminazione razziale spesso vengono lasciate fuori, dava più possibilità di per esempio lavorare per il governo americano. D'altronde le grandi compagnie le hanno smantellate, abbiamo sentito Mark Zuckerberg a Meta, ma anche le università, Harvard, MIT, stanno facendo passi indietro su questo. Quindi questo per quanto riguarda i diritti delle persone migranti, i diritti delle donne e delle minoranze.
E c'è anche un altro provvedimento che pare che Donald Trump dovrebbe emettere con un ordine esecutivo. Mi dica anche lei se ha notizie più certe, più verificate su questo, perché i media americani oggi pomeriggio dicevano che uno dei provvedimenti era quello che avrebbe messo fine allo ius soli per i figli di persone immigrate che nascono negli Stati Uniti, un altro caposaldo insomma degli Stati Uniti come li abbiamo sempre conosciuti, il diritto di cittadinanza per i figli che nascono sul territorio degli Stati Uniti da genitori immigrati, anche irregolari.
Sì, allora questo non l'ha detto nel discorso, non è tra i provvedimenti,
no, esatto,
tra gli ordini esecutivi. Ha parlato per esempio di un'altra cosa del genere, ha detto ci sono solo due generi, il maschio e femmina. Ecco, abitando a New York da 25 anni, noi siamo molto più aperti sulla questione dei generi, capiamo la fluidità di genere, capiamo le persone che si considerano non binarie, capiamo e accogliamo, cioè nel senso che sono cose che avevamo pensato fossero in qualche modo ormai parte della società, quindi si torna invece al passato e a dire che ci sono soltanto due generi, maschio e femmina. Per quanto riguarda lo ius soli, è alla base proprio dell'America come paese, nel senso che questa politica di far diventare cittadini immediatamente chi nasce negli Stati Uniti è quello che ha fatto anche grande l'America, e quindi questo non c'era tra gli ordini esecutivi e non so se verrà attuato. Si vociferava nei giorni precedenti, ma sinceramente non ho creduto che Trump potesse spingersi fino a questo punto, quindi sinceramente non so. Quello che so è da un sondaggio Ipsos che è stato fatto tra gli americani, che la gran parte degli americani sono molto favorevoli alle deportazioni, soprattutto deportazioni di persone che si sono macchiati di qualche crimine, però invece non sono affatto favorevoli né alle separazioni delle famiglie, dei figli dai genitori. E questo lo dico perché nella nuova amministrazione Trump ci sono due vecchie conoscenze, Stephen Miller e Thomas Hammond, che sono due persone, due politici che avevano in qualche modo organizzato tutta la macchina delle deportazioni e anche delle separazioni genitori e figli. E poi gli americani non sono d'accordo con cancellare lo ius soli, quindi mi auguro che non si faccia, però non ho altre notizie.
Professoressa, altre due domande velocemente prima di salutarla. Tornando sulle deportazioni dei migranti, come si deportano gli immigrati irregolari secondo la ricetta di Trump? Si è capito qualcosa?
Guardi, io questo tema l'ho studiato perché due anni fa ci ho scritto anche un libro. Quello che accadeva due anni fa è che la polizia migratoria, che si chiama ICE, Immigration Custom Enforcement, praticamente va nelle grandi città democratiche, come spiegavo sono città santuario, dove per esempio se commetti un crimine la polizia della città non ti denuncia all'immigrazione, se commetti un crimine da immigrato illegale intendo, non ti denuncia all'immigrazione per farti espellere. Ecco, questa è la politica delle città santuario. Quindi questi agenti dell'immigrazione si recano in queste città dove non hanno la collaborazione però della polizia locale, come ho detto, però vanno fuori le chiese o fuori le fabbriche dove sanno che ci sono immigrati non regolari e lì fanno questi round up, cioè queste retate in cui appunto prendono queste persone e poi le portano in questi centri di detenzione dove rimangono in attesa di essere deportati. E quando studiavo questo fenomeno un paio d'anni fa scoprii che alcune donne ispaniche in un centro di detenzione in Georgia, queste donne ispaniche, era stata praticata un'isterectomia, cioè era stato tolto loro l'utero senza che loro sapessero appunto che questa operazione si andava a svolgere, senza che loro avessero ovviamente bisogno di una isterectomia, e questo veniva fatto per lucrare sui soldi del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, che si occupa delle spese anche mediche dei migranti irregolari in attesa di essere deportati. Quindi questa macchina della Sì, quindi questa macchina della deportazione è...
inquietante come scenario, sicuramente, professoressa. Sì. L'ultima domanda che le faccio, poi la lasciamo andare. La lotta sul diritto all'aborto si ferma o è, insomma, è molto difficile da portare avanti adesso?
Dunque, in alcuni stati purtroppo non ci sono grandi speranze, mi riferisco al Texas e alla Florida, dove non si può abortire dopo la sesta settimana, quando una donna non sa neppure di essere incinta. Nel caso della Florida volevano far passare durante le elezioni presidenziali, queste dello scorso novembre, una legge appunto che estendesse i termini per l'interruzione di gravidanza, ma quella legge non è passata. In Texas invece ci sono delle notizie anche più preoccupanti, perché l'avvocato generale del Texas invita i compagni e i mariti di donne che praticano l'aborto attraverso la pillola abortiva, che si ordinano online negli stati in cui questa è legale e se la fanno arrivare appunto negli stati dove non è legale. Quindi si invitano i maschi a denunciare le donne che ricorrono alla pillola abortiva. Mm-mm. E queste sono cose appunto che ci riportano indietro tantissimi anni. La legge sull'aborto in America era una legge del 1973. Quindi ciò significa che le ragazze di oggi, in alcune parti degli Stati Uniti, hanno meno diritto delle loro nonne.
Eh sì, tornate indietro di 50 anni. Professoressa, esatto. La salutiamo, la ringraziamo, ricordiamo soltanto in chiusura il suo libro, che c'entra anche e soprattutto con la questione di genere,
sì,
negli Stati Uniti.
Grazie.
Storia di una brava ragazza, edito da Einaudi, il suo ultimo libro, se vuole dirci giusto due battute su questo.
Ma è un memoir, un libro autobiografico in cui io racconto di quando ho lasciato l'Italia, sono cresciuta alla periferia di Roma per andare a fare un dottorato di ricerca negli Stati Uniti, e pensando che appunto gli Stati Uniti fossero il paese dell'emancipazione femminile e della parità di genere. E poi avendo vissuto lì, insegnato per tanti anni, scritto libri, ho avuto due figli, mi sono resa conto che ho cambiato quartiere, ho cambiato città, ho cambiato paese, ho anche cambiato continente, livello di istruzione e classe sociale, solo per ritrovare a Manhattan, opulenta e colta, gli stessi pregiudizi, lo stesso sessismo e la stessa violenza di genere di quando abitavo a Roma in periferia. Quindi purtroppo anche negli Stati Uniti c'è molto da fare per quanto riguarda la condizione delle donne.
E ancora di più adesso. Storia di una brava ragazza, edito da Einaudi, Arianna Farinelli. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie.
Grazie, arrivederci. Arianna Farinelli, scrittrice, professoressa politologa, americanista. Saluto adesso Davide Mamone, nostro collaboratore da New York, questa volta però anche lui da Washington. Ciao Davide.
Ciao, buonasera a voi.
Freddo oggi?
Freddo sì, ma non troppo freddo, forse sarà anche che, insomma, mi ricordo i tempi dell'Iowa dei meno 40, per cui i meno 12 di oggi sono quasi primavera, dai.
Beh, meno 12 forse facciamo fatica a immaginarli da qua, nonostante non sia così freddo come in Iowa. Davide, tu sei stato tra il popolo MAGA che era lì a Washington, insomma, descrivici un po' quello che è stato e anche l'immagine che ti porterai di questa giornata.
Beh, diciamo che adesso sto camminando dalla zona della Capital One Arena, dove sono quasi entrati tutti coloro che sono riusciti a entrare nell'arena dove ci sarà la parata all'interno tra un paio d'ore. Sto camminando verso la Casa Bianca. Coloro che non sono riusciti a entrare stanno andando proprio lì davanti o di fronte al Campidoglio. Rispetto al 2021, questa volta diciamo senza episodi violenti, fortunatamente. Quello che ho trovato è stato comunque un popolo ovviamente in festa, è un popolo triste per l'assenza di una inaugurazione all'aperto. Le persone hanno guidato per giorni, addirittura dal Texas, dalla Louisiana. Una persona che ho incontrato ha guidato addirittura da Los Angeles perché non voleva prendere voli. E quindi insomma c'è stata un po' questa tristezza di fondo, però è comunque il vecchio popolo MAGA che si è radicalizzato ancora di più, dove il culto della persona è comunque sempre più marcato. È un popolo che rispetto ai primi anni in cui ero qua negli Stati Uniti nel 2018, che guardavo un po' anche la stampa con sospetto, nel senso non ti parlo di quello di cui sto pensando. Ora invece è molto aperto nelle proprie posizioni, è molto aperto nel dimostrare amore per
è la rivincita di chi si sentiva sconfitto.
Sì, ed è anche la rivincita di chi è stato messo, di chi è stato considerato dalla stampa in primis, ma
impresentabile,
anche da diverse
sì.
fazioni politiche, impresentabile e soprattutto quasi un errore della storia americana, no?
Sì.
Un episodio, adesso non è un episodio, questo
sì.
è comunque una fase, un periodo, come c'è stato il reaganismo, c'è il trumpismo, come c'è stato il periodo di Obama, adesso c'è il periodo di Trump. Non sono stati 4 anni isolati nel nulla.
Sì, non è stata un'anomalia Trump, come ci diceva anche Leonardo Bianchi qualche minuto fa. Ma Davide, tu che li conosci, dunque tu che hai passato anche la giornata in mezzo a loro, non c'è nessuno che coglie la contraddizione tra il popolo e gli oligarchi, due mondi così diversi, così distanti, che sono tenuti insieme da Trump, ma che in realtà si contraddicono l'uno con l'altro? Non c'è questa preoccupazione in queste persone?
Allora, un paio di persone con cui ho parlato hanno iniziato a chiederselo, ma com'è che tutto un tratto adesso questi ricchi come Musk si interessano a persone come me? Questa cosa è emersa in un paio di scambi che ho avuto con le persone, però lo vedono, vedono Musk molti come un diciamo una comparsa della storia di Trump, quindi non sono così interessati dal ruolo che Musk possa avere. Non si interessano minimamente che Zuckerberg abbia cambiato le regole per magari fare un favore a Trump o per farsi piacere di più da Trump o che Bezos fosse lì. Li vedono come comparse della storia del loro idolo. Quindi, però un paio di persone stanno iniziando a chiedersi ma perché queste persone ora si interessano ai miei bisogni? Fino all'altro ieri Musk non si interessava minimamente di quello a cui io pensavo. Quindi perché adesso è qui sul palco a parlare di quello che di quello che potrebbe far bene a me.
Molto interessante.
Questo sì. C'è.
È da capire dunque come evolverà anche questo rapporto. Davide, siamo in chiusura. Adesso tu dove ti dirigerai? Cosa andrai a seguire?
Ma diciamo che l'idea è di stare nelle vicinanze della Casa Bianca e vedere un po'. C'è un flusso di persone che sta provando a superare una sorta di checkpoint per avvicinarsi di più alla zona della Casa Bianca. Sarò diciamo in questa zona qua, però il grosso diciamo della gente ormai chi doveva entrare all'arena è entrato. Trump adesso è impegnato nel pranzo, quello che viene diciamo fatto e organizzato con le personalità di spicco del congresso, e poi dopo si dirigerà all'arena, dove tra l'altro ci sarà la firma di questo centinaio di ordini esecutivi di fronte alla sua base, al suo popolo. Dico solo questo e poi
sì.
Chiudo. Il
sì.
Popolo che c'è nella Capitol One Arena fra un'ora e mezza ad applaudirlo è lo stesso popolo che era nelle arene dell'Iowa nel novembre del 2023. Persone che non hanno mai abbandonato, neanche quando dopo l'insurrezione del 6 gennaio sembrava fosse tutto finito.
Il popolo di Donald Trump. Grazie Davide Mamone, grazie davvero, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, buonasera.
E va bene, questa è la giornata di oggi, siamo riusciti a raccontarvela, ci saranno sicuramente altri aspetti da capire, innanzitutto a partire da questi ordini esecutivi che Trump firmerà, li andremo a capire meglio nel dettaglio sicuramente nelle prossime ore. Ci aspettano tempi minacciosi ma anche molto interessanti in base a tutto quello che abbiamo detto in quest'ora dell'orizzonte delle 20 XL Extra Large, a cui avete partecipato anche voi. Vi ringrazio allora per questo. Adesso vi lascio a una playlist musicale a cura della redazione musicale di Radio Popolare, gli artisti che si sono battuti contro Donald Trump in tutti questi anni. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro.